Benvenuti al Daily Digest di Digital Worlds. Oggi è il 16/01.
Capitolo 1. L'arco di Costantino, l'estetica del reimpiego. Eretto nel 315 d.C. per celebrare la vittoria di Costantino su Massenzio, questo arco segna un punto di svolta nella storia dell'arte. Decorato con rilievi sottratti ad antichi monumenti, rappresenta non una decadenza artistica ma una precisa strategia politica che prefigura il passaggio al Medioevo. Un monumento che segna un'epoca. L'Arco di Costantino, eretto nel 315 d.C. accanto al Colosseo, rappresenta un punto di svolta cruciale nella storia dell'arte occidentale. Costruito per celebrare la vittoria di Costantino su Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio del 312. Dopo Cristo, questo monumento segna il passaggio dall'arte classica a quella tardoantica, preludio del Medioevo. Alto circa 21 metri e largo 25. L'arco trionfale presenta tre fornici ed è decorato con un'insolita mescolanza di rilievi di epoche diverse. Questa particolarità ha a lungo fatto discutere gli studiosi, ma oggi comprendiamo che non si tratta di un sintomo di decadenza, bensì di una precisa scelta ideologica e artistica. L'appropriazione fisica delle virtù imperiali. La caratteristica più straordinaria dell'arco di Costantino è l'utilizzo massiccio di rilievi prelevati da monumenti di imperatori precedenti. Parti decorative furono prelevate da monumenti dedicati a Traiano, Adriano e Marco Aurelio, gli imperatori considerati i migliori della storia romana, gli optimi principes. Questa pratica del reimpiego, chiamata spolia in latino, non denunciava affatto una incapacità artistica o una mancanza di risorse. Al contrario, rappresentava una scelta ideologica precisa. Costantino si appropriava fisicamente delle virtù e della legittimità dei grandi imperatori del passato. Inserendo nel suo arco pezzi dei loro monumenti, proclamava di essere il loro degno erede e successore. I rilievi traianei mostrano scene di battaglia e sottomissione dei barbari, quelli adrianei rappresentano scene di caccia e sacrificio, mentre quelli di Marco Aurelio illustrano momenti di clemenza e giustizia imperiale. Costantino si presentava così come guerriero, pio e giusto, incarnando tutte le virtù dei migliori imperatori. Il nuovo stile costantiniano. Accanto ai rilievi antichi, l'arco presenta anche decorazioni realizzate appositamente nel IV secolo, durante l'epoca di Costantino. Questi rilievi costantiniani mostrano uno stile radicalmente diverso da quello classico dei pezzi reimpiegati, e qui sta la vera rivoluzione artistica. Le figure dei rilievi costantiniani appaiono tozze, statiche e gerarchiche. L'imperatore è rappresentato più grande degli altri personaggi, in posizione frontale e centrale, circondato da figure disposte simmetricamente. Si abbandona il naturalismo ellenistico, con le sue proporzioni corrette e la resa tridimensionale dello spazio, in favore di un simbolismo astratto. Questa scelta stilistica riflette un cambiamento profondo nella concezione dell'arte e del potere. Non si cerca più di rappresentare la realtà in modo naturalistico, ma di comunicare gerarchie e significati simbolici. L'imperatore diventa un'icona sacra più che un uomo, anticipando l'arte bizantina e medievale. Il preludio del Medioevo. I rilievi costantiniani, con la loro composizione simmetrica, la frontalità delle figure e l'abbandono della prospettiva, segnano l'abbandono definitivo dei canoni estetici del mondo classico. Questo nuovo linguaggio artistico privilegia il messaggio simbolico rispetto alla verosimiglianza naturalistica. L'arco di Costantino testimonia così un momento di trasformazione epocale. In un unico monumento convivono il passato classico, rappresentato dai rilievi reimpiegati, e il futuro medievale, incarnato dalle nuove sculture. È il manifesto visivo di un'epoca di passaggio, dove un mondo finisce e un altro comincia, anticipando le forme espressive che domineranno l'arte europea per i successivi mille anni.
Capitolo 2. Borofene e Mexeni, i materiali 2D che superano il grafene. Il grafene ha dominato la ricerca sui materiali bidimensionali per oltre 20 anni. Ma una nuova generazione di nanomateriali sta emergendo. Il borofene e gli Mexeni promettono proprietà elettriche e meccaniche superiori per batterie, supercondensatori e catalisi. Oltre il grafene, la rivoluzione dei materiali 2D. Dal 2004, quando Andre James e Konstantin Novoselov isolarono per la prima volta il grafene, i materiali bidimensionali hanno rappresentato una frontiera della scienza dei materiali. Il grafene, un singolo strato di atomi di carbonio disposti in una struttura esagonale, possiede proprietà straordinarie. È 200 volte più resistente dell'acciaio. Conduce elettricità meglio del rame e calore meglio del diamante. Tuttavia, il grafene presenta anche limiti significativi. Non possiede un band gap intrinseco, rendendolo inadatto per molte applicazioni elettroniche come transistor e diodi. La sua superficie chimica è relativamente inerte, limitando le applicazioni catalitiche. Inoltre, la produzione di grafene di alta qualità su larga scala rimane costosa e tecnicamente complessa. Negli ultimi 10 anni, i ricercatori hanno sintetizzato centinaia di nuovi materiali bidimensionali, ciascuno con proprietà uniche. Tra questi, due classi emergono per le loro caratteristiche eccezionali: il borofene, un foglio monoatomico di boro, e gli Mexeni, una famiglia di carburi e nitruri di metalli di transizione bidimensionali. Borofene, proprietà e sintesi. Il borofene fu sintetizzato per la prima volta nel 2015 da ricercatori dell'Argonne National Laboratory mediante deposizione su substrati di argento in condizioni di ultra-alto vuoto. A differenza del grafene, il borofene può esistere in multiple configurazioni cristalline chiamate polimorfi, ciascuna con proprietà diverse. Le più studiate sono le fasi alfa, beta e chi. La struttura del borofene è caratterizzata dalla presenza di vacanze esagonali nella reticolo atomico, ossia posizioni dove mancano atomi di boro. La densità e distribuzione di queste vacanze determina le proprietà del materiale. Il borofene possiede anisotropia meccanica ed elettronica pronunciata. Le sue proprietà variano significativamente a seconda della direzione cristallografica considerata. Le caratteristiche più notevoli del borofene includono conduttività elettrica superiore al grafene in specifiche direzioni cristalline, con densità di corrente che può superare i 10 milioni di ampere per centimetro quadrato, flessibilità estrema con modulo elastico variabile da 170 a 398 GPa a seconda della fase cristallina, alta capacità teorica di accumulo di litio, superiore a 1860 mg, oltre il doppio del grafite convenzionale usato nelle batterie. Forte interazione con molecole di idrogeno, rendendolo promettente per l'accumulo di combustibile a idrogeno. Plasmoni ottici accordabili nell'infrarosso, utili per sensori e fotonica. Mexeni, una famiglia versatile di materiali. Gli Mexeni furono scoperti nel 2011 da Yuri Gogozi e colleghi alla Drexel University. Il nome deriva dalla formula generale Mn più 1 XnTx, dove M è un metallo di transizione come titanio, vanadio o molibdeno, X è carbonio o azoto, e Tx rappresenta i gruppi funzionali di superficie come ossigeno, idrossido o fluoro. Il numero N varia tipicamente da 1 a 3. Gli Mexeni vengono sintetizzati mediante attacco chimico selettivo di fasi max, che sono carburi o nitruri stratificati dove gli strati Mn più 1 Xn sono separati da atomi di elementi del gruppo A della tavola periodica, tipicamente alluminio. Trattando le fasi max con acido fluoridrico o sali di fluoruro, gli strati di alluminio vengono rimossi, lasciando i fogli bidimensionali di Mxene. La caratteristica distintiva degli Mxeni è la presenza di gruppi terminali sulla superficie, che conferiscono proprietà chimiche modificabili. Cambiando i gruppi terminali, è possibile accordare la conducibilità elettrica, l'affinità chimica verso specifiche molecole, e persino il comportamento magnetico del materiale. Questa versatilità chimica è impossibile da ottenere con il grafene. Applicazioni nelle batterie e supercondensatori. Il borofene e gli emexeni stanno rivoluzionando lo stoccaggio elettrochimico di energia. Nelle batterie agli ioni di litio, il materiale anodico convenzionale è la grafite, con capacità teorica di 372 mg. Il borofene, grazie alla sua struttura corrugata e alle vacanze esagonali, può ospitare ioni di litio con densità molto superiori, raggiungendo capacità teoriche oltre 1860 mg. Studi computazionali hanno dimostrato che gli ioni di litio possono diffondere rapidamente sulla superficie del borofene, con barriere energetiche di migrazione inferiori a 0.1 elettronvolt. Questo si traduce in velocità di carica e scarica eccezionali. Inoltre, il borofene mantiene stabilità strutturale durante i cicli di litiazione e delitiazione, evitando il problema del rigonfiamento che affligge molti materiali anodici ad alta capacità. Gli emexeni mostrano prestazioni ancora più impressionanti. Il T3C2TX, il emexene più studiato, possiede conducibilità elettrica metallica superiore a 10.000 SCM, eliminando la necessità di additivi conduttivi nelle formulazioni degli elettrodi. La sua superficie idrofila permette un'eccellente dispersione in solventi acquosi, semplificando i processi di produzione degli elettrodi. Nei supercondensatori, gli emexeni hanno dimostrato capacità volumetriche record di oltre 1500 FCM al cubo, superiori a quelle di qualsiasi altro materiale bidimensionale. La combinazione di conducibilità elevata, alta densità di siti attivi superficiali e spacing interstrato accordabile permette lo stoccaggio efficiente di carica sia attraverso meccanismi capacitivi che pseudocapacitivi. Catalisi e conversione energetica. La catalisi è un'altra area dove borofene e emexeni eccellono. Il borofene possiede siti atomici di boro coordinativamente insaturi che possono assorbire e attivare piccole molecole come ossigeno, azoto e anidride carbonica. Questa proprietà lo rende promettente per la riduzione elettrocatalitica della CO2 a combustibili utilizzabili come metanolo o metano. Calcoli di teoria del funzionale della densità hanno previsto che specifiche fasi del borofene possano catalizzare la reazione di evoluzione dell'idrogeno con sovrapotenziali inferiori a 50 mV, competitivi con i catalizzatori a base di platino ma a costo drasticamente ridotto. Il borofene mostra anche attività per la reazione di riduzione dell'ossigeno, cruciale nelle celle a combustibile. Gli emexeni offrono vantaggi catalitici complementari. La presenza di gruppi terminali ossigeno e idrossido fornisce siti attivi per reazioni di trasferimento elettronico. Il Mo2CTX ha dimostrato eccellente attività per la fissazione elettrochimica dell'azoto, convertendo N2 atmosferico in ammoniaca a temperatura e pressione ambiente. Un processo che potrebbe rivoluzionare la produzione di fertilizzanti. Inoltre, gli emexeni fungono da eccellenti supporti per nanoparticelle catalitiche metalliche. La forte interazione metallo-supporto previene l'aggregazione delle nanoparticelle durante il funzionamento, mantenendo l'area superficiale attiva elevata. Catalizzatori ibridi mixene-metallo hanno mostrato stabilità operativa superiore a 1000 ore in celle a combustibile a membrana polimerica. Elettronica flessibile e dispositivi indossabili. L'elettronica flessibile richiede materiali che combinino elevata conducibilità elettrica con proprietà meccaniche straordinarie. Gli emexeni soddisfano entrambi i requisiti. Film sottili di T3C2TX possono essere piegati, attorcigliati e stirati senza perdita significativa di conducibilità, rendendoli ideali per elettrodi trasparenti flessibili. Interconnessioni e antenne. Gli emexeni sono stati integrati in tessuti e polimeri per creare sensori indossabili capaci di monitorare pressione, deformazione, temperatura e persino biomarcatori nel sudore. La loro biocompatibilità superiore al grafene li rende attraenti per applicazioni biomediche direttamente a contatto con la pelle o tessuti biologici. Il borofene, sebbene meno studiato per elettronica flessibile a causa delle sfide di sintesi su larga scala, Mostra promesse per transistor ad effetto di campo con frequenze di taglio superiori a 1 Hz. La sua anisotropia elettrica potrebbe essere sfruttata per creare circuiti con proprietà direzionali programmate. Una frontiera completamente nuova nell'ingegneria elettronica. Sfide e prospettive future. Nonostante il potenziale straordinario, Borofene e Mxeni affrontano ostacoli significativi prima della commercializzazione su larga scala. La sintesi del borofene richiede ancora condizioni di ultraalto vuoto e substrati metallici costosi, limitandone la producibilità. I ricercatori stanno esplorando metodi di sintesi in fase liquida e crescita assistita da plasma per superare queste limitazioni. Gli Mxeni soffrono di instabilità ossidativa quando esposti ad aria e umidità. I gruppi terminali ossigeno e idrossido reagiscono gradualmente con ossigeno atmosferico, degradando le proprietà elettriche nel tempo. Strategie di passivazione superficiale mediante rivestimenti polimerici ultrasottili o incapsulamento in atmosfera inerte sono in fase di sviluppo. La standardizzazione dei processi di sintesi è un'altra sfida. Piccole variazioni nei parametri di sintesi producono materiali con proprietà diverse, complicando la riproducibilità e il controllo qualità. L'industria necessita di protocolli di produzione robusti e scalabili prima di investire massicciamente in queste tecnologie. Infine, la comprensione fondamentale delle correlazioni struttura-proprietà in questi materiali è ancora incompleta. Modelli computazionali avanzati e tecniche di caratterizzazione in situ stanno contribuendo a colmare queste lacune conoscitive, guidando la progettazione razionale di materiali 2D con proprietà su misura per applicazioni specifiche. Borofene e Mxeni rappresentano la prossima generazione di materiali bidimensionali, con proprietà che in molti casi superano quelle del grafene. La loro versatilità chimica, conducibilità eccezionale e capacità di accumulo energetico promettono di trasformare settori che vanno dall'elettronica alla conversione energetica. Sebbene sfide significative rimangano da superare, il ritmo accelerato della ricerca suggerisce che questi materiali diventeranno protagonisti della tecnologia nei prossimi decenni.
Capitolo 3. I fori imperiali, la propaganda marmorea. Quando il foro romano divenne insufficiente per le esigenze della capitale dell'impero, 5 imperatori costruirono nuove piazze monumentali. Questi spazi rappresentano il culmine della propaganda imperiale romana, dove architettura e politica si fondono in un messaggio di potere inciso nel marmo. Quando il foro romano non bastò più, con l'espansione dell'impero e la crescita della popolazione di Roma, il foro romano originario divenne progressivamente inadeguato alle esigenze della capitale. A partire da Giulio Cesare, gli imperatori decisero di costruire nuove piazze monumentali adiacenti al vecchio foro, creando un complesso urbanistico senza precedenti. Cesare, Augusto, Nerva, Vespasiano e Traiano aggiunsero ciascuno il proprio foro, trasformando quest'area nel cuore pulsante della vita politica, religiosa, commerciale e giudiziaria dell'impero. Ogni foro rifletteva la personalità e le ambizioni del suo costruttore, diventando uno strumento di propaganda imperiale scolpito nel marmo. Il foro di Traiano, l'apogeo della grandiosità. Il foro di Traiano rappresenta il più grandioso di tutti i fori imperiali. Costruito tra il 107 e il 113 d.C., fu finanziato con l'oro delle guerre daciche, le campagne militari che portarono alla conquista dell'attuale Romania e all'acquisizione delle ricchissime miniere d'oro della regione. Il complesso comprendeva una piazza monumentale circondata da portici, la Basilica Ulpia, 2 biblioteche e il celebre foro di Traiano con i suoi mercati. L'intera area occupava circa 300 metri di lunghezza e rappresentava un capolavoro di pianificazione urbanistica, realizzato scavando le pendici del Quirinale per ricavare lo spazio necessario. La colonna traiana, un documento storico in marmo. Al centro del complesso si erge la colonna traiana, alta circa 40 metri, un vero e proprio documento storico avvolto a spirale. Il fregio che la decora si snoda per circa 200 metri e narra con straordinario dettaglio le campagne militari di Traiano contro i Daci. Le scene sono descritte con precisione topografica ed etnografica impressionante, mostrando battaglie, attraversamenti di fiumi, costruzioni di ponti e fortificazioni. La colonna non è solo un'opera d'arte, ma un reportage visivo che documenta uniformi, armi, tattiche militari e persino i costumi dei popoli barbari. Gli studiosi hanno riconosciuto nella colonna una fonte storica di valore inestimabile per comprendere l'esercito romano e le sue campagne. I mercati di Traiano, l'architettura utilitaria sublime. Accanto al foro monumentale si trovano i mercati di Traiano, un complesso polifunzionale in laterizio che ospitava circa 150 botteghe e uffici amministrativi. Questa struttura a più livelli, adagiata sul fianco del colle, rappresenta un'anticipazione dei moderni centri commerciali e direzionali. I mercati dimostrano che l'architettura utilitaria romana poteva raggiungere vette estetiche pari a quella sacra. La grande aula, coperta da volte a crociera, e la via Biberatica, una strada coperta che attraversa il complesso, mostrano una maestria costruttiva e un senso estetico straordinari anche negli edifici funzionali. Questi edifici fungevano da vero e proprio centro direzionale dell'antichità, coordinando le attività commerciali e amministrative dell'impero. I fori imperiali rappresentano così non solo monumenti alla gloria degli imperatori, ma testimonianze concrete dell'organizzazione e della complessità della società romana al suo apice.
Capitolo 4. Il Pantheon, la teologia del calcestruzzo. Ricostruito da Adriano tra il 118 e il 125 d.C., il Pantheon rappresenta il capolavoro dell'ingegneria romana. La sua cupola, ancora oggi la più grande al mondo in calcestruzzo non armato, simboleggia la volta celeste e dimostra una maestria costruttiva senza eguali nella storia dell'architettura. Un manifesto di superiorità ingegneristica. Il Pantheon non è semplicemente un tempio dedicato a tutti gli dei del Pantheon romano, ma rappresenta il manifesto della superiorità tecnologica e ingegneristica dell'impero. Adriano, imperatore filosofo e grande costruttore, volle ricostruire completamente l'edificio originario augusteo per creare qualcosa di assolutamente rivoluzionario. La cupola del Pantheon raggiunge un diametro di 43,3 metri e rimane tuttora il più grande esempio di cupola in calcestruzzo non armato mai realizzato. Questa straordinaria struttura rappresenta la volta celeste, con l'oculo al centro che simboleggia il sole e permette alla luce di penetrare nell'edificio, creando effetti luminosi di straordinaria suggestione. La tecnica costruttiva rivoluzionaria. Ciò che rende il Pantheon un capolavoro assoluto è la tecnica costruttiva impiegata dai romani. Gli ingegneri variarono strategicamente la densità degli inerti nel calcestruzzo in base all'altezza della struttura. Nelle fondamenta venne utilizzato il travertino pesante, che garantisce solidità e stabilità alla base. Man mano che la struttura si innalza, gli inerti diventano progressivamente più leggeri. Nella parte superiore della cupola, in prossimità dell'oculo, venne impiegata la pietra pomice leggerissima. Questa soluzione ingegneristica permise di alleggerire enormemente il peso complessivo della struttura, distribuendo le tensioni in modo ottimale e garantendo la stabilità millenaria dell'edificio. Un tempio alla stabilità cosmica. Il Pantheon non è solo un tempio dedicato a tutti gli dei, ma rappresenta un vero e proprio tempio alla stabilità cosmica garantita dall'imperatore. La forma perfettamente sferica dello spazio interno, dove la distanza dal pavimento all'oculo è esattamente uguale al diametro della cupola, crea una sfera perfetta che simboleggia l'universo. L'edificio incarna l'ordine cosmico che l'imperatore romano garantiva sulla Terra, un messaggio politico e religioso di straordinaria potenza. La luce che penetra dall'oculo si muove nel corso della giornata, creando un vero e proprio orologio solare che connette il tempo terreno con quello divino. La salvezza attraverso la conversione. La straordinaria conservazione del Pantheon è dovuta a un evento fondamentale, La conversione in chiesa cristiana nel 609 d.C., quando l'imperatore bizantino Foca donò l'edificio a Papa Bonifacio IV. Il tempio divenne Santa Maria ad Martires, dedicato alla Vergine e a tutti i martiri cristiani. Questa conversione rappresenta uno dei primi e più significativi esempi di riuso adattivo nella storia dell'architettura. Trasformando il tempio pagano in chiesa, si salvò dalla distruzione un capolavoro che altrimenti sarebbe stato spogliato dei suoi marmi e ridotto a cava di materiali. Destino toccato a innumerevoli altri edifici romani. Grazie per l'ascolto. A domani!